La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 e 5 minuti, lunedì 29 giugno, bentrovati, buongiorno da Chiara Brilli in studio e dalla redazione. Apriamo la nostra newsline con le previsioni del tempo. Giorgio Bartolini con noi quest'oggi, buongiorno.
A tutti.
Bartolini, la domanda non è che tempo farà, ma per quanto, diciamo?
Sì, allora, per quanto ancora fino a mercoledì dovremo soffrire con caldo che non mollerà la presa, anzi in questi da ieri è aumentata anche l'umidità, soprattutto sulle zone interne settentrionali, tanto che stamani le minime erano intorno a 22, 23, anche 24 gradi nella zona, per esempio, di Firenze, Prato e Pistoia. Non cambierà molto oggi, domani e mercoledì, avremo solo una lieve diminuzione delle massime, ma la massa d'aria sarà la solita, per cui diminuiranno magari di 1-2 gradi mercoledì le massime, ma l'umidità sarà ancora alta. Per un cambio di circolazione bisognerà aspettare la notte tra mercoledì e giovedì, quando probabilmente arriveranno dei temporali un po' su tutta la regione, attraverseranno la regione da nord verso sud, porteranno un rinforzo dei venti da nord-nord-est. Giovedì sarà una giornata decisamente diversa da questa. Un po' di stabilità arriverà invece in queste giornate, sia oggi che domani che dopodomani. Porterà dei rovesci e dei brevi temporali a carattere sparso sulle zone interne della regione. A Firenze forse potrà arrivare qualcosa, sembra, nella giornata di domani, ma questi brevi temporali comunque non attenueranno la calura, o lo faranno solo temporaneamente.
La questione appunto di giovedì, che attendiamo per smorzare queste temperature, vedrà una permanenza oppure poi torneremo al caldo?
Seguire sembra possibile che le temperature tornino un po' ad aumentare, ma la massa d'aria sarà decisamente diversa rispetto a quella che abbiamo avuto e abbiamo in questi giorni, per cui anche un 34-35 gradi sarà decisamente diverso da quello che abbiamo avuto fino ad ora, perché sarà piuttosto secco, il cielo sarà azzurro e ci sarà anche un po' di vento, per cui sarà decisamente diversa l'aria.
Bene, grazie a Giorgio Bartolini, grazie all'AMMA, breve pausa e poi torniamo con voi.
Torna il Balagan, 14ª edizione. Musica, incontri, sapori, letteratura. Un ponte fra la sinagoga e la città, fra la cultura ebraica e il mondo, sorseggiando un Balagan bittersweet. Ingresso libero dalle 19 in via Farini 6. E da quest'anno, Balacast, un podcast registrato live all'ombra del cupolone verde. Info su balagancafè.com.
Terza serata, eccezionalmente di mercoledì. Il 1 luglio alle 20:30, Rocco Coronato guiderà il pubblico alla scoperta delle emozioni che muovono il mercante di Venezia. A seguire Ensemble Lucidarium in uno straordinario concerto. Cosa avrebbe ascoltato Shylock aggirandosi fra le calli del ghetto?
Instabile, cultura e movimento. A Firenze, in via della Funga, zona Varlungo, un grande spazio all'aperto dove l'arte è di casa. Tutti i giorni, dalle 18 alle 2, con musica, circo contemporaneo, teatro, aperitivo, bistro, pizzeria, griglia, opzioni vegetariane e vegane.
Mercoledì 1 luglio alle 21, 513 Street. Jam Session con Giulio Barsotti, Edoardo Battaglia e Lorenzo Fiorentini, aperta a tutti, per esplorare nuove sonorità e condividere la passione. Evento all'interno di Estate Fiorentina 2026.
In Suburbia Theater 2026, la rassegna itinerante che porta il teatro nei quartieri di Firenze, costruendo comunità e culture nelle periferie. 3 spettacoli, 24 repliche gratuite di interpreti LIS. Il teatro arriva nei cortili, nei giardini condominiali, negli spazi pubblici fiorentini e trasforma gli spazi urbani in insoliti palcoscenici a cielo aperto. Programma completo farmfab.it. Evento all'interno dell'estate fiorentina, un progetto di Farm con il contributo di Città di Firenze Cultura, Città di Firenze, il patrocinio di Città Metropolitana di Firenze in collaborazione con Casa Spa e Lega Ambiente Toscana.
Controradio.
Alle 8 e 10 minuti andiamo a dare uno sguardo alle principali notizie di oggi. In prima su controradio.it vi abbiamo detto dei disagi per quanto riguarda il blackout dei condizionatori presso la residenza universitaria Calamandrei di Firenze, particolari sul nostro sito e aggiornamento poi nel corso della giornata rispetto alla seconda riunione del tavolo di confronto con le istituzioni sul diritto alla degli studenti a partire dal caso del Calamandrei e disagi del servizio idrico che ci sono stati nel mese scorso per ben 15 giorni, adesso anche la questione delle alte temperature. La droga in città, numeri shock, l'apertura dalla Nazione, il Dipartimento Politiche e Antidipendenze, accanto a coca e cannabis anche nuove sostanze sintetiche, i tristi record di Firenze per lo sballo, emergenza poliutilizzo, la combinazione con alcol e psicofarmaci. Scudo verde poi a metà, la fotonotizia dalla Nazione. Dopo un anno di ZTL allargata, la fase 2 resta incerta, ipotesi autunno, stop per altri 11.000 mezzi, gli ambulanti in pressing, serve chiarezza. Caldo, minime alle stelle, le notti tropicali insidiose per le persone fragili, di taglio alto sulla Repubblica di Firenze, che si concentra poi sui nuovi limiti per i pulmini neri degli NCC, un ticket per chi arriva da altre province. Vince, il regolamento sarà portato in giunta entro 2 settimane. Ma alle 8 e 12 minuti apriamo il nostro lunedì politico di consueto, la fascia di apertura della newsline della settimana la dedichiamo a un focus sulla situazione politica a partire oggi dalla questione legge elettorale toscana, la giravolta del PD che vuol cancellare il listino bloccato. Ci facciamo raccontare i contenuti di questa proposta che è stata presentata nei giorni scorsi e soprattutto gli effetti e i commenti che ha raccolto da Giorgio Bernardini in diretta. Buongiorno.
Buongiorno Chiara, è proprio così. Mentre insomma a livello nazionale vediamo che c'è un grande dibattito sulla legge elettorale per le politiche, che però insomma saranno sicuramente il prossimo anno, anche se non si sa ancora quando, e insomma invece la legge elettorale toscana che servirà insomma alla fine della prossima legislatura, ricordiamo si è votato a ottobre scorso, quindi si è appena votato, insomma si comincia a discutere di come devono essere le regole del gioco per votare fra 4 o 5 anni, insomma fra 4 anni più o meno, ecco, a scadenza naturale per essere precisi. La verità è che c'è una proposta del PD, è questa la prima diciamo attività politica che viene segnalata, una proposta che dice di mantenere questa stessa legge elettorale con cui si è votato, con un cambiamento, quella dell'abolizione del listino bloccato. Che cos'è il listino bloccato? È una lista di massimo 3 persone, 3 consiglieri, che entrano anche senza il, diciamo così, il vaglio delle preferenze. E chi ha utilizzato questo listino alle ultime elezioni? Proprio il Partito Democratico. Per quello nel titolo che stavi leggendo poc'anzi, Chiara, si è parlato di giravolta, diciamo, è stata chiamata così. In realtà anche la Lega ha utilizzato il listino bloccato facendo entrare una sola persona, perché ovviamente la quota che aveva accumulato appunto con il voto gli permetteva di far entrare una sola persona, però ricordiamo che quella stessa persona ha poi cambiato partito, si parla appunto del consigliere Simoni che è passato al partito di Vannacci, lo sappiamo bene, anzi è uno dei responsabili nazionali stessi del partito, quindi la Lega non è rappresentata, lo ricordiamo, in consiglio regionale in questo momento. Ebbene, si parlava della proposta del PD, la proposta del PD di abolire il listino bloccato ha colto, diciamo, tutte le forze, sia quelle della maggioranza che quelle dell'opposizione, favorevoli rispetto alla proposta. chi appunto diciamo nella centrosinistra dice finalmente, e chi del centrodestra dice ma guardate l'avete utilizzata proprio voi, soprattutto Fratelli d'Italia, quindi come facciamo a non essere d'accordo? Però c'è un po' di freddezza sia da parte della maggioranza che dell'opposizione rispetto al solo cambiamento proposto.
Ecco, a questo proposito Giorgio, se non sbaglio, insomma, l'amarezza di Antonella Bundu, colei che è rimasta fuori dal consiglio regionale alle ultime regionali, è in questo senso si pone in evidenza, no? Perché lei dice in realtà il vero problema, la vera anomalia è il 5% di sbarramento che l'ha vista appunto esclusa dal consiglio.
Assolutamente sì, Chiara, questo è uno dei punti diciamo più importanti anche di discussione che subito sono sorti. Ricordiamo che il presidente Eugenio Gianni, ancora prima di dire qualsiasi altra cosa di politico, quando venne eletto proprio a ottobre, subito disse che per lui era ingiusto, quindi insomma il presidente della Toscana del Partito Democratico, che Bundu rimanesse fuori, insomma che la soglia del 5%, lo ricordiamo per essere anche precisi tecnicamente, per coloro che si presentano non coalizzati fosse sostanzialmente troppo elevata o comunque in questo sistema non adeguata, e Bundu giustamente lo fa presente nuovamente, dice guardate che cambiamo la legge elettorale, però vi ricordiamo che è antidemocratico, come abbiamo insomma come dire potuto constatare alle ultime elezioni, il fatto che chi raccoglie un numero così grande di voti, ricordiamolo più grande di molte altre forze anche che sono entrate in consiglio ad esempio nell'opposizione, mi viene in mente insomma che il confronto veniva fatto spesso da Bundu con la Lega, ecco, visto che ne parlavamo prima. Ebbene, questo è uno dei punti che come stavo dicendo prima potrebbe invece essere affrontato. Il PD ha scelto almeno per il momento di non diciamo così mettere sul tavolo, però chissà mai, anche AVS stessa per esempio ha presentato subito, pur accogliendo l'abolizione del listino, alcuni emendamenti alla legge parlando anche della soglia che riguarda i partiti che fanno parte della coalizione. Insomma ci sono diverse cose, anche i collegi, lo voglio ricordare Chiara, la grandezza dei collegi attuali, la distribuzione dei collegi e dei voti era stata oggetto e lo è stata fino all'ultimo, avete visto, di ricorsi e anche di discussioni, quindi ci sono diverse questioni importanti che probabilmente andranno affrontate e che saranno fondamentali nella prossima partita, come lo sono sostanzialmente anche le regole del gioco per quanto riguarda le politiche. Ricordiamoci sempre che mettere limiti e insomma disegnare confini fa parte di una diciamo così di un aspetto fondamentale del gioco della politica e della rappresentatività.
Sicuramente è una legge su cui occorre metter mano, vedremo come l'arrivo in consiglio regionale di questa proposta del PD ha aperto un po' le danze politiche, diciamo che seguiremo. Grazie a Giorgio Bernardini per essere stato con noi.
Grazie a voi.
Ci siamo lasciati, imbuttiamola in politica, facendo una riflessione su come ripartire dal vino, dal territorio per fare comunità, prendendo spunto da un'occasione che veniva dalla settima edizione di sfida di San Giovanni delle Contee, che si è conclusa proprio da poche ore, possiamo dire, di cui è reduce Tommaso Ciuffoletti, nonché tra gli ideatori. Ben trovato Tommaso, buongiorno.
Ciao Chiara, buongiorno. Penso anche un po' la voce.
Si sente, però duro. Raccontaci cosa ha potuto il vino. Protagonista il vino prodotto per l'autoconsumo, in realtà prodotto per la comunità, diciamo.
Sì, sono stati 3 giorni magici, ma ti volevo citare un episodio particolare, perché dal giovedì al sabato c'è stata una serata di queste 3 in cui si è esibita una drag queen che nella sua veste civile è però un ragazzo guatemalteco, rifugiato in Italia perché perseguitato nel suo paese in quanto attivista dei diritti LGBTQ+, e qua in un paesino di 140 anime dove tutto avrebbe potuto essere frainteso, non capito, avrebbe potuto forse stridere, no, con certe abitudini un po' consolidate, anche un po', come dire, tradizionalmente lontane invece dall'esuberanza, che invece ha conquistato tutti, dalle mie zie alle persone più anziane, ai bambini. E questa cosa è stata meravigliosa perché appunto è proprio la negazione di quella retorica della paura del diverso, che pure tanto riesce a tirare a sé consensi ingannando le persone, raccontandogli di pericoli che dovrebbero incombere su di loro, invece quando gli fai vedere la gioia, gli fai vedere questa esplosione di colori, che sì, magari all'inizio ti lascia un attimo a bocca aperta, ma che poi insomma ti travolge con quella vita, ecco, tu lì fai una cosa meravigliosa, perché appunto liberi da certe incrostazioni, anche da certa retorica di paura, e lì è dove ho avuto veramente la gioia più grande. Poi tante altre ce ne sono state, il tutto in un festival senza sponsor politici, senza sponsor privati, ma che campa solo della forza di lavoro che ci mettiamo e della generosità di chi viene e partecipa.
Con questo aneddoto che ci hai raccontato, ancora di più confermiamo quale significato politico, sociale e civile, alla luce poi di quanto analizzavamo dal punto di vista delle strumentalizzazioni politiche, ma anche della cronaca purtroppo che arriva anche dal nostro territorio con l'omicidio per omotransfobia di Camaiore.
Esatto.
Volevamo, in conclusione di questo ciclo di Buttiamo in politica, che poi tornerà a ottobre nel palinsesto autunnale, fare un bilancio, no? Come si dice, un bilancio di quest'anno di politica toscana, e non possiamo non partire dal Gianni Bis, insomma.
Esatto, un Gianni Bis la cui riconferma è stata già di per sé travagliata, quindi diciamo in un certo senso annunciava un travaglio che di fatto poi è proseguito dopo la candidatura di Gianni, che è arrivata tra mille tira e molla nel pieno dell'estate, l'elezione è avvenuta ad ottobre, l'insediarsi di una giunta non priva anche lì di certi mal di pancia, a partire dall'esclusione di Biffoni, che invece era stato il campione assoluto di preferenze per la lista del PD candidato a Prato, e che oggi Di Prato invece è diventato sindaco dopo pochi mesi dalla sua elezione in realtà in consiglio regionale, e quindi i primi inciampi, a partire proprio da quelli hanno riguardato personalmente il presidente della regione per vicende di multe, recriminazioni sulle multe non prese da lui ma dalla di oggi assessore alla cultura, e poi con vicende che curiosamente, con una sottile linea rossa che attraversa i trasporti, passano giusto appunto per quanto giusto la settimana scorsa accennavamo relativamente all'aumento dei biglietti del trasporto pubblico. Ecco, è una giunta che ha avuto dei travagli che sono stati sicuramente di tipo amministrativo in questi primi mesi, in quanto forse giunta nuova, ma anche politicamente non sono stati molto chiari, a partire poi dal fatto che rimane sempre sotto traccia questa taciuta ma del tutto conosciuta voglia di Gianni di un giorno sbarcare da Palazzo della Regione a quello del Comune di Firenze, con gli inevitabili attriti che questo porta con sé.
Questo lo lasciamo come un basso continuo e vedremo poi che se diventerà un assolo, diciamo, dal punto di vista politico, ma anche la questione del garante per i diritti dell'infanzia, su cui noi ci siamo molto concentrati, l'ha detta lunga, no? Sulle dinamiche politiche di confronto all'interno del campo largo.
Bravissima, è stata una vicenda che nel suo essere apparentemente laterale, però noi abbiamo dedicato grande attenzione perché ci è sembrato che fosse assolutamente esplicativa di una modalità di intendere la politica, e come punto di caduta della politica che si interpreta anche infine una nomina di una autorità di garanzia in quanto tale, quindi che dovrebbe avere una, come dire, essere sottratta alle logiche spartitorie, e che invece nella vicenda che abbiamo seguito, appunto la nomina del garante regionale per l'infanzia, questa logica spartitoria è stata seguita in maniera con una fedeltà alla logica spartitoria taciuta da parte del PD nella sua rappresentanza politica, esplicitata, perlomeno esplicitata, ecco, rivendicata invece da una sola persona, giusto appunto dal presidente Giani, col risultato quindi di fare eleggere una persona a questa carica per il mero, per la mera ragione di un equilibrio tra partiti. Vedremo poi come porterà avanti il proprio operato, ma di sicuro questa vicenda, al netto dell'operato della persona che infine è stata nominata, ha raccontato che sono ancora forti logiche che prescindono da merito, competenza e capacità, e premiano invece il bilancino del ti devo dare qualcosina a te perché tu dia qualcosina a me, e che non è onestamente accettabile, men che meno quando si tratta di nomine di garanzia.
8:25, ultimo ritaglio di tempo di Buttiamola in Politica. Qualche consiglio non richiesto da dare al centro-sinistra e al centro-destra sul fronte regionale? Ci siamo lasciati con Bernardini qualche minuto fa col buon proposito della legge elettorale che va rivista, ma a partire dal listino bloccato, ma ce ne sono tante in questa legge elettorale di modifiche possibili e richieste. Cosa dici ai politici toscani?
La legge elettorale sarà la grande fiera delle ipocrisie. Chi ha usato il listino l'altro ieri oggi è pronto a rinnegarlo. Io stesso ricordo di quando la legge elettorale toscana era il porcellino, ma perché di fatto introduceva, come poi il porcellum a livello nazionale, liste bloccate, premio di maggioranza, soglia di sbarramento, il tutto in un accordo tra allora PD e PDL, che fu veramente la prova che quella regione, come veniva gestita allora, era all'avanguardia, ma per l'appunto più di una logica spartitoria che di un sano equilibrio tra maggioranza e opposizione. E proprio qui starà il consiglio con cui chiudere, perché la democrazia, ancora una volta è bene ricordarlo, funziona quando c'è sì chi governa perché ha ricevuto un mandato dagli elettori per farlo, ma c'è chi incalza in quanto opposizione ed è forte nel far vedere appunto gli errori, gli inciampi, invitando, quindi pungolando a che questi non si ripetano, non si ripropongano. Finora, devo dire, la maggioranza non ha dato gran prova di sé, ma forse ancor peggior prova di sé ha dato l'opposizione nella funzione che per noi cittadini, comunque la si pensi, anche se non si è coloro che hanno votato, chi si trova all'opposizione, l'opposizione ha una funzione vitale per la democrazia. Mi dispiace per il centrodestra, in questa regione raramente quella parte politica è riuscita a fare la propria parte. Sarebbe auspicabile che iniziasse non per il bene del centrodestra, ma per il bene del nostro sistema democratico.
E chissà che queste sollecitazioni non vengano raccolte, lo speriamo, nel corso di questa estate, poi si traducano in un autunno sicuramente più concreto in termini di risposte per i cittadini, proprio per invogliare quella partecipazione che poi è il tallone d'Achille alla base di tutto quello che su cui riflettiamo e Buttiamola in Politica. Allora Tommaso, io non posso non ringraziarti per le tue analisi, lo spazio che dedichiamo il lunedì mattina e che ha creato davvero un angolo di interesse, di apertura della settimana. La politica, si sa, lo dicevamo, crea disaffezione, ma Buttiamola in Politica ha degli affezionati che ci seguono, ce lo testimoniano anche i messaggi che arrivano e come viene condiviso anche il nostro podcast. E allora grazie ancora e buona estate, ci risentiamo in autunno.
Grazie a te Chiara, grazie a Controradio, grazie a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. A presto!
poco la linea Milano, il GR di Popolare Network, e ci risentiamo subito dopo per un festeggiamento, quello per i 150 anni dell'affratellamento di Firenze. Lo faremo raccontando storie, aneddoti, analisi anche per le prospettive future di uno spazio fondamentale di Firenze e non solo. Tutto questo su Controradio, rimanete con noi.
Buongiorno Popolare Network, le notizie. Apre in forte rialzo il prezzo del gas naturale sulla piazza di Amsterdam a seguito degli attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran dello scorso fine settimana. I contratti future sul mese di luglio segnano un rialzo dell'1,71% a 41,58 euro al megawatt.
E dopo i raid degli ultimi giorni, Stati Uniti e Iran avrebbero concordato di sospendere i raid e si vedranno domani a Doha in Qatar. Lo dicono diverse testate internazionali, ci sarà un nuovo round di colloqui tecnici sull'accordo siglato dai due paesi. La notizia non è stata confermata finora né da Washington né da Teheran. I raid legati alle tensioni sullo stretto di Hormuz avevano messo a rischio la tregua e anche per le minacce reciproche di una nuova escalation.
Nella notte ci sono stati raid aerei del Pakistan contro l'Afghanistan. Tre obiettivi nell'area orientale dell'Afghanistan sono stati distrutti nel corso di attacchi di precisione, ha fatto sapere il governo di Islamabad. Sono 25 le vittime. Lo stato di guerra aperta in cui si trovano i due paesi è dovuto dal fatto che il Pakistan accusa l'Afghanistan di dare rifugio a terroristi che compiono attentati sul proprio territorio, un'accusa questa che il governo talebano respinge.
Oggi abbiamo recuperato persone in vita, non perdiamo la speranza, continuiamo a scavare, lo ha detto la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez. Dunque le operazioni di ricerca e soccorso nel paese proseguono a 4 giorni dal terremoto che lo ha colpito, soprattutto nella città di La Guaira, ma anche nella capitale Caracas. Il numero dei morti ha superato quota 1450 e crescerà dal momento che i dispersi sono più di 50.000.
La Corea del Sud investirà oltre 1.000 trilioni di won, circa 650 miliardi di dollari, nello sviluppo di data center per l'intelligenza artificiale entro il 2035 nell'ambito della strategia governativa per rafforzare la leadership del paese nelle tecnologie avanzate, lo riferisce il quotidiano economico sudcoreano Mail Business. Le 8.34 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Sin Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. In A11 in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Lucca Est e l'allacciamento con la 1 e code per viabilità esterna che non riceve tra Sesto Fiorentino e Peretola. Un chilometro di coda per lavori tra Altopascio e Capannori in direzione Pisa. In A12 un chilometro di coda per lavori tra Pisa Centro e Pisa Nord in direzione Genova. Sempre verso Genova, ma sulla diramazione per Livorno, code in uscita a Stagno Nord. Incidente a Livorno Barriera in direzione Sud. In A1 in direzione Roma, rallentamenti per un veicolo fermo in avaria tra Incisa Reggello e Valdarno. Sulla Fipilì in direzione Firenze, code a tratti per traffico intenso tra Santa Croce sull'Arno ed Empoli Ovest e tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandicci. Rallentamenti tra Cascina e Pisa Nord-Est in direzione Mare. Code in uscita a Santa Croce sull'Arno provenendo da Firenze. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Festival Au Désert. Torna a Firenze lo straordinario incontro tra cultura e musica al Park e nello spazio Ultravox sul Prato della Tinaia. Venerdì 3 luglio il documentario Ressac, un'histoire Touareg, dedicato alla cultura e alla musica Touareg. A seguire l'incontro Il deserto e il nomadismo tra musica, politica e storia con Marta Amico e Raffaele Palumbo. Mercoledì 8 al Park Mali Blues, in concerto con Dimitri Grechi e Spinoza, Gabrio Baldacci, Andrea Beninati e Mamà Diabaté. Giovedì 9 luglio a Ultravox sul palco Alessio Bondi, Kader Taranine e Savannah Funk. Info fabbricaeuropa.net.
Il tuo 5 per 1000 guarda oltre. Sostieni la ricerca dell'Università degli Studi di Firenze. La tua firma per una borsa di dottorato in ricerca traslazionale nelle scienze a tutela della salute. Insieme per migliorare la vita di chi soffre di malattie croniche e invalidanti. Firma nel riquadro finanziamento della ricerca scientifica e dell'università e indica il codice fiscale dell'Ateneo 01 27 96 80 480. Maggiori informazioni su unifi.it.
Reimagine Peace. Dal 10 al 12 luglio a Firenze, concerti, cinema, incontri, momenti di preghiera e performance. Per immaginare nuove possibilità di dialogo attraverso la cultura e le arti. Con la direzione artistica di Noah, Mira Awad e Jill Dor. Il festival riunisce voci palestinesi, israeliane e internazionali in uno spazio unico di confronto, musica e scambio. Info e programma completo su reimaginepeacefestival.it.
Cambia, uomo cambia, terza edizione, con il contributo di Fondazione CR Firenze. 5 film per esplorare il rapporto fra generi, parlare di cultura patriarcale, violenza sulle donne e ricercare modelli positivi. Introduce Andrea Bagni. Sabato 4 luglio, Paternal Leave di Alissa Jung. Sarà presente la counselor formatrice Aiko Ornella Marini. Alle 21, all'interno della rassegna Apriti Cinema in Piazza Pitti. Ingresso gratuito. Info cinemalacompagnia.it e impariamo a dire noi @gmail.com. Easy a Firenze, in collaborazione con Controradio, presenta Echoes. Conversazione tra ragazze di oggi e ragazze degli anni Ottanta. Una serie cross-mediale a cura di Antonio Glessi e Sara Maggi, con la partecipazione degli studenti del primo anno di corso del biennio specialistico Easy a Firenze in design della comunicazione e del prodotto digitale. Echoes, in onda su Controradio al sabato alle ore 9.30 e in video on demand su controradiotv.it, controradio.it, Facebook e YouTube. YouTube Controradio è un'iniziativa del progetto Easy a Firenze, Florence New Vintage, Open City Museum, finanziato dal Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.
Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, concerti, DJ set, radio on air, sagra delle case del popolo, dibattiti e laboratori nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nobraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Pollineo and Logic. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
Contro Radio.
I'm sitting down here, but hey, you can't see me. Can't see me.
distance, I had to pay the price. Defending all against it, I really don't know why. You're obsessed with all my secrets, you always make me cry. You seem to wanna hurt me, no matter what I do. I'm telling just a couple, but somehow it gets to you. But I'm meant to get revenge, and I swear you'll experience that someday. Often I don't really have a choice. You're talking like you know me and wanna be my friend, but that's really too late now. I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware, 'cause I've learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday.
Alle 8 e 43 minuti, come anticipato, vogliamo festeggiare l'affratellamento, 150 anni di storia, due giorni di musica, memoria e cultura a Firenze, non solo di storia, ma anche di mutualismo, impegno civile e vita culturale. Allora ne parliamo con Luigi Mannelli, presidente dell'affratellamento. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno.
E dall'altro capo del telefono Roberto Mazzi, vicepresidente. Ben trovato Mazzi. Ci sente? No, Mazzi lo recuperiamo. No? Eccolo. No, forse non abbiamo dei problemi. Comunque, dicevamo, il Circolo e Teatro L'Affratellamento celebra questo traguardo di 150 anni dalla fondazione con un ricco programma di iniziative. In programma il 30 giugno, il 1 luglio, poi ve lo diremo naturalmente nella storica sede di via Giampaolo Orsini 73. Ma Mannelli, cosa possiamo dire in sintesi, con estrema difficoltà, perché davvero 150 anni di storia non si possono racchiudere in pochi minuti, ma dovesse definire l'affratellamento, quello che è stato, cosa ha fatto e cosa rappresenta per la città?
Ma un centro di vita, di confronto, un modo di stare insieme senza dimenticare le nostre radici e auspicando che rimanga aperta la possibilità non solo di un confronto, ma di riprendere un cammino interrotto.
Quando dice interrotto, a cosa fa riferimento dal punto di vista proprio, forse anche del senso di solitudine che ha avuto questa realtà in una sua fase storica?
No, mi riferisco più che altro ai problemi, alle difficoltà della sinistra odierna. Naturalmente con tutte le differenze che ci possono essere perché 150 anni sono pieni di cose avvenute anche importanti. Una storia profondamente intrecciata con la storia di Firenze, e quindi ha subito questa associazione i momenti più alti e i momenti anche di grande difficoltà. E mi auguro che da un punto di vista politico, umano, culturale, noi si possa riprendere un cammino interrotto, perché quando dopo l'incendio del 1983 a un cinema di Torino con 64 vittime, noi non avevamo le risorse per mettere a norma il circolo, ci è voluto soldi e tanto tempo, il che ha voluto dire però ritrovarsi nel 2006 in un mondo completamente cambiato rispetto al 1983. Ovvero, per fare un esempio, i partiti storici della sinistra non esistevano più, con tutti i contraccolpi possibili e immaginabili.
E quindi anche una mancanza di interlocuzione, no? Non solo politica, ma anche proprio di sostenibilità, un dialogo, e comunque il teatro, insomma, l'affratellamento è rimasto sempre davvero una casa aperta, plurale, sinonimo di democrazia.
Sì, sì. Questo senza dubbio è un nostro tratto caratteristico, come penso la gran parte dei circoli più o meno simili all'affratellamento. L'affratellamento ha una particolarità che nasce dal mutualismo, come diceva lei dianzi, approda al partito della sinistra e agli organismi come la Camera del Lavoro a fine secolo. E poi ci sono due guerre mondiali, una dittatura feroce, c'è una ripresa delle attività nel dopoguerra, tenuto conto della difficoltà superata di farsi restituire l'immobile preso proditoriamente dai fascisti, c'è stata da superare l'alluvione, c'è stata da superare quella intoppo del maledetto del 1983.
Senta, in tutte queste fasi ce n'è una che ci ha ricordato anche un nostro ascoltatore, perché nell'avvicinarsi ai festeggiamenti che poi racconteremo, anche il nostro pubblico ci ha scritto rispetto ad aneddoti, vissuti, esperienze che li legano, no, alla storia dell'affratellamento. Sentiamo questo contributo.
Allora, mio bisnonno era stato un fondatore dell'affratellamento di via Giampaolo Orsini. E lui, fra l'altro, era un cantante nel coro lirico del comunale, era un manovratore di tram, di quelli con le rotaie, e lì spesso, siccome avevano un teatrino con gli spalti addirittura, e facevano le prove e poi cantavano per l'associato all'affratellamento, che era un circolo socialista. E all'epoca essere socialisti erano veramente, come dire, stigmatizzati. Mio bisnonno Pampaloni.
Lei se lo ricorda questo Pampaloni?
Ma senta, io purtroppo sono a troppa distanza rispetto ai soci fondatori, per cui se anche l'ho sentito nominare, probabilmente sì, però non ho altra testimonianza da poter dare. Quello che posso dire è che molte delle associazioni mutualistiche, ma in particolare l'affratellamento, nasce in realtà nel 1873 come società corale. Ovvio che se si va a dare un'occhiata ai libri di storia, forse il 1873 non era l'anno più propizio per fondare un'associazione popolare dedica alla mutualità, ma anche con forti caratteristiche politiche di sinistra.
Quindi,
sicuramente fra i fondatori dell'affratellamento addirittura ci sono non solo monarchici, ma anche anarchici e comunardi.
che poi è il tessuto, no, della nostra Costituzione, possiamo dire, veramente quel pluralismo di anime che ha dato alla nostra democrazia quella cornice, cornice e quella sostanza che tuttora ci sorregge se venisse attuata nella sua interezza. Ma quindi potremmo addirittura datare l'affratellamento nelle origini a più di 150 anni fa.
Come le ho detto, 1873, come riporta una frase scritta in calce a una vecchia copia di uno statuto del dopoguerra.
Potremmo parlare...
Ecco, volevo
sì, prego, prego Mannelli.
Volevo anche sottolineare che, per esempio, date un certo tipo di vicende, dal dopoguerra in poi c'è sempre stata una conduzione paritaria fra Partito Comunista e Partito Socialista. Sicuramente chi c'era ha attraversato anche momenti difficili, ma il circolo unificava queste due diversità.
Grazie anche per questa ulteriore specificazione di un contesto che davvero merita non solo due giorni di festa, ma di racconto anche attraverso le nostre frequenze, un anniversario però che non vuole essere soltanto una celebrazione del passato, e in questo senso do la parola al vicepresidente Roberto Mazzi per raccontarci anche che occasione è questo 150esimo per riflettere sul presente e guardare al futuro.
Esatto, nel senso, noi stiamo cercando già da anni non soltanto di riprendere un percorso interrotto drammaticamente per quasi più di 20 anni, e soprattutto per onorare il lavoro che hanno fatto alcune persone intrepide come il presidente Mannelli, altre carissime persone che si sono dedicate per cercare di capire come riaprire questo spazio. Da quel momento però stiamo cercando di riuscire a capire come renderlo uno spazio di accoglienza attuale e plurale, dove l'incontro, dove la possibilità di riflettere insieme, dove farsi delle domande e dove cercare di capire come nello stare insieme si può costruire anche un modo importante e profondo di vivere questa società, riflettendo su questa società attraverso la cultura, attraverso lo stare insieme. Credo sia questo l'obiettivo che ci stiamo provando a dare e che vorremmo provare a costruire insieme ai nostri soci, insieme alle persone che partecipano alle nostre attività, in quanto il nostro spazio è uno spazio fondamentalmente aperto. Io sono arrivato all'affratellamento nel 2004, mi ha accolto Luigi Mannelli aprendo la porta con un grandissimo sorriso, e da lì è nato non soltanto una straordinaria amicizia ma anche una collaborazione su un progetto veramente importante.
Può essere anche uno spazio in una carenza, no? Ormai anche dalla gestione post-pandemica di cui patiamo veramente la riduzione sul nostro territorio, ma non solo, anche uno spazio di ponte generazionale, di uno spazio da dare anche alle giovani generazioni per costruire con loro e ascoltarle e in qualche modo creare attività che possono essere progettualità condivise.
Sì, questo è l'obiettivo vero che noi proviamo a porci. Non è facile, perché lasciare, cioè dare uno spazio che possa essere sentito e vissuto come proprio, soprattutto alle nuove generazioni, è una cosa veramente più complessa. Noi abbiamo tantissime presenze di giovani, di attività, anche di persone di altre, di nuove generazioni. Il fatto di fargli sentire che questa occasione diventi anche una casa dove si possono esprimere, dove possono vivere le loro, non soltanto nello stare insieme, anche una creatività profonda del nostro tempo. E questa è l'idea di base sulla quale stiamo provando a puntare. Noi per esempio stavamo riflettendo in questi giorni che nello scorso anno la nostra porta è stata aperta per accogliere quasi più di 250 eventi, che sono tante cose. Circa 30.000 persone sono passate dall'affratellamento lo scorso anno, quest'anno probabilmente di più. Tra queste ci sono tante anche persone giovani, famiglie con bambini molto piccoli, persone molto anziane che si ritrovano perché c'è un processo di solitudine straziante anche nella nostra società, e quindi capire come offrire un'occasione dello stare insieme anche fra diverse generazioni è veramente il nostro obiettivo.
I numeri non sono esaustivi, ma senz'altro ci raccontano davvero di una vitalità di questo spazio che verrà celebrata nella sua storia e con le prospettive che raccontavamo con i nostri ospiti il 30 giugno e il 1 di luglio. Il 30 giugno alle ore 21, il 1 luglio tutto il giorno, con tanti eventi ad ingresso gratuito. Mazzi, vogliamo indicarne alcuni?
Fondamentalmente, dopo il saluto, diciamo, istituzionale, noi verso le 5 del pomeriggio intratterremo su un racconto di quello che è stato possibile, di una parte della storia dell'affratellamento. Successivamente avremo una banda che penso senz'altro possa riprodurre anche gli inni popolari tipici dell'affratellamento, e dopo cena un grande concerto sulla musica di Ennio Morricone e del flauto di Paolo Zampini. Ecco, questo sarà un po' il clou della giornata.
E poi c'è la ristampa del libro sull'affratellamento per i 100 anni, che è stata realizzata grazie alla Regione Toscana, un volume storico di Serena Innamorati, un modo concreto per contribuire a custodire e valorizzare la memoria dell'affratellamento e proiettare la sua storia nel futuro, ha detto il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, ricordando come celebrare questo anniversario significhi riaffermare il valore della cultura come spazio di coesione sociale. Allora, noi ringraziamo i nostri ospiti, il presidente Luigi Mannelli e il vicepresidente Roberto Mazzi del Circolo e Teatro Affratellamento di Firenze, per essere stati con noi, dandovi appuntamento al 30 giugno, al 1 luglio, per celebrare questi 150 anni con una forte proiezione nel futuro. Grazie ancora.
Grazie a voi.
Grazie a voi, buongiorno.
newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Torna l'estate fiorentina. Da giugno a settembre, un'estate all'insegna della cultura, con 6 grandi eventi tematici, 9 grandi festival e tantissime iniziative diffuse nei 5 quartieri. L'estate fiorentina 2026 è un'iniziativa realizzata con fondi PN Metro Plus 2021-2027. Scopri il programma su www.estatefiorentina.it. Main sponsor Toscana Energia.
Florence Collin, anni 80, musica, club in performance. Dal 2 luglio al 20 settembre, Mad Murate Art District di Firenze ospita la mostra dedicata alla scena New Wave fiorentina, a cura di Bruno Casini e Valentina Gensini. Foto, vinili, memorabilia, moda, teatro e installazioni, talk, cinema e incontri raccontano un decennio creativo tra Litfiba, Diaframma, Neon, Tenax, Controradio, Magazzini Criminali, Krypton e PT Trend. Opening giovedì 2 luglio alle 18. Ingresso libero dal martedì al sabato 14.30 19.30. Estate fiorentina 2026.
Entrate. Entrate.
Contro Radio.
Per te, in viaggio con Autolinee Toscane. In onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.
9 passate da 4 minuti e dunque proseguiamolo questo viaggio con Autolinee Toscane. Buongiorno, ben trovato in studio il direttore marketing e comunicazione Tommaso Rosa.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Ultima puntata di stagione, perché siamo un po', no, a fare i bilanci di questa annualità anche di Palinsesto. Poi tornerà a te per te con un'anteprima il 26 agosto con tutte le informazioni, già lo possiamo dire Rosa, per quanto riguarda gli abbonamenti, tutte le cose tecniche che interessano di più ad avvio di anno anche scolastico. Parleremo anche di rincari, perché è stato un tema caldo di questi giorni e non solo, ma veniamo ai servizi messi in funzione o comunque potenziati in vista di questa estate toscana.
Sì, allora abbiamo lanciato nei giorni scorsi la nostra campagna che ormai è diventata un classico dell'estate, che si chiama Destination Tuscany. Anche quest'anno abbiamo mappato tutte quelle linee che possono avere una vocazione turistica, chiamiamola così, anche se abbiamo la fortuna di vivere una regione che la vocazione turistica ce l'ha insomma nel DNA. Proprio l'altro giorno i colleghi hanno lanciato questa collaborazione che abbiamo fatto con tutti gli stabilimenti balneari della Costa Puana. È un'operazione, a parte che io sai che sono di quella zona, quindi ci sono particolarmente affezionato, ma la cosa che mi è piaciuta è che tutte le associazioni dei balneari hanno aderito a riconoscere uno sconto a chi si reca al mare con l'autobus. Quindi presentando il biglietto, l'abbonamento, c'è uno sconto sull'ombrellone giornaliero, no? Questa è solo una delle cose che facciamo. C'è tutto il potenziamento sulla costa degli Etruschi, la famosa navetta di Baratti che ogni anno riscuote sempre più successo e dobbiamo rinnovare e raddoppiare spesso le corse.
Perché qual è la filosofia che sottende a questo potenziamento? Far sì che l'utente possa arrivare senza il mezzo privato al mare il più comodamente possibile, capillarmente possibile.
Allora guarda, tutto nasce da quando abbiamo fatto l'Elba Pass la prima volta, che era il 2022, e la campagna lì era proteggi l'isola, scegli l'autobus. Cioè banalmente non siamo abituati culturalmente a pensare di utilizzare l'autobus anche al di là dello spostamento casa lavoro, dello spostamento per andare a scuola, all'università. Però poi dopo, quando andiamo in viaggio all'estero, è abbastanza automatico, no, utilizzare i mezzi pubblici. E quando abbiamo fatto la prima campagna dell'Elba Pass ha avuto un successo incredibile. Quindi tantissime persone si sono recate all'Elba prendendo traghetto, naturalmente senza mezzo privato, e poi hanno girato con l'autobus. Ti dico che già nel mese di giugno sono stati circa 1000 gli Elba Pass venduti, che è un dato rilevante. In più poi dopo, quando è stato contingentato, no, la presenza delle auto, l'autobus è diventato proprio un'alternativa molto valida. Da lì abbiamo espanso questo approccio un po' in tutta la costa, non solo nella costa, ma ci sono state anche per esempio delle tante amministrazioni sensibili che hanno utilizzato la piattaforma Destination Tuscany e hanno voluto anche loro progettare delle linee particolari. Cito l'amministrazione comunale di Livorno, che ha fatto la linea 20 per andare al mare la domenica. A Grosseto c'è la linea che va verso il mare, a Pisa c'è la Pisa litorale, no? Dove con 2,10 euro, se non sbaglio, vai al mare dal centro città. Insomma, diciamo che lungo tutta la costa tutte le amministrazioni, insieme ai nostri uffici tecnici di pianificazione, hanno cercato di capire quali fossero le esigenze di mobilità, no? del comparto, di quella zona un po' più turistica, e poter dare una risposta con le linee dell'autobus.
E quindi dalle Apuane all'Argentario, dalla Versilia al Chianti, dalla Val di Cornia e Maremma alla Val Tiberina, e non solo, per queste vacanze o comunque per vivere la Toscana estiva all'insegna del bus. Questi sono alcuni dei servizi, ma noi ti riportiamo in città, perché insomma in particolar modo a Firenze il servizio dei bussini notturni è importante, è stato richiesto più volte, ci siamo arrivati.
Sì, devo dire che qui un grandissimo sforzo e impegno dell'amministrazione comunale e anche di Autolinee Toscane, l'abbiamo fatto veramente insieme con l'assessore Giorgio, che saluto e ringrazio, siamo stati diverse volte anche con l'amministratore delegato, con Franco Midei. Siamo andati a bordo proprio la prima sera, così come clienti, insomma in borghese si direbbe, per andare a vedere appunto come stava andando, come era andata la partenza. Naturalmente ci sono stati un po' di piccoli intoppi, come è normale, no, all'inizio un servizio del genere, perché è articolato. Cioè considerate che c'è adesso una rete diurna che va dalla mattina fino alle 22, poi dalle 22 alle 2 di notte c'è una rete notturna, quindi cambiano alcuni tragitti, sono 24 se non sbaglio le linee che sono attive dalle 22 alle 2. E devo dire che una delle cose che mi è piaciuta di più, sono due, te la dico la verità. La prima è la prima corsa del 18, che è la linea che abbiamo reintrodotto, e siamo saliti a bordo intorno alle 23:30 ed era piena.
18 che va in direzione?
È un pezzo dell'11 e poi arriva verso il centro e va verso Firenze Sud. Ed era pieno. E quindi questo significa che anche lì abbiamo risposto a delle esigenze di mobilità. E l'altro, tra l'altro, proprio nei giorni scorsi ho seguito sui social un dibattito simpatico, no? Perché c'è il 31 e il 32 che servivano Antella e Grassina,
sì.
E di notte diventa 60 e fa tutte e due. E quindi ci hanno cominciato a scrivere sui social: potevate fare 63. Ora
certo,
io volevo annunciare che no, ci abbiamo pensato al 63, però ci ha preso e quindi non potevamo.
Ma il sindaco Pignotti pochi giorni fa dai nostri microfoni annunciava una partecipazione dei cittadini nel segnalare quali potrebbero essere le linee da potenziare quando la tranvia sarà in funzione. Un bel segnale anche per poi restituirvi, no, queste richieste.
Guarda, noi viviamo di questo. Quindi io lo ringrazio, come ringrazio anche tutti coloro che ci fanno segnalazioni, reclami, soprattutto quelli che lo fanno in maniera molto civile, no? In maniera costruttiva. Tra l'altro abbiamo anche tutta una serie di attività, te ne dico una insieme al Lumen, che è il famoso locale che c'è qua a Firenze. Stiamo facendo un questionario ai partecipanti al Lumen per capire le esigenze di mobilità e per capire come noi possiamo cambiare qualcosa o magari noi possiamo ricevere delle istanze e portarle sui tavoli ai quali partecipiamo. E oltre a questo faremo anche delle sessioni un po' di microfono aperto, cioè andremo lì a incontrare la cittadinanza, i clienti.
Quindi quando sarete in ferie, diciamo, dai palinsesti di Controradio, i cittadini vi possono trovare lì a Lumer quando?
Ora il calendario lo pubblichiamo, mi sembra dalla settimana prossima, sono tre appuntamenti. Naturalmente cerchiamo di farlo adesso a ridosso dell'estate, una a metà, e poi concentriamo tutta la nostra presenza da fine agosto, inizio settembre. Naturalmente non diremo a Lumen le cose che daremo in esclusiva qua, Chiara.
Questo volevo chiederti, infatti.
Non ti preoccupare.
Va bene. Tra le cose che dai in esclusiva qua c'è un calcolo che riposiziona un po' il ragionamento che in questi giorni è stato fatto, soprattutto le polemiche e le preoccupazioni sui rincari dei biglietti. Il famoso biglietto a 2 euro da agosto, l'annuncio di Gianni, le proteste dei sindaci, il tavolo che si è aperto e le richieste anche di un biglietto unico treno bus tram, ma poi su quello torneremo. Questo rincaro dovuto a una serie di contingenze anche relative a ciò che sta succedendo dal punto di vista geopolitico e motivate dalla regione, scricchiolano dal punto di vista del metodo, della mancanza di confronto, ma questo ha un versante istituzionale politico da risolvere. Invece, per quanto riguarda l'utenza, c'è un'opportunità che in qualche modo alleggerisce questa sensazione o comunque, insomma, questo aggravio economico.
Allora sì, intanto permettimi qualche premessa.
Sì.
Negli ultimi 3 anni è aumentato tutto, ok? Questa non è una scusa, però è un dato di fatto.
Tranne gli stipendi su questo.
Esatto, mi hai anticipato. Dal punto di vista delle spese è aumentato tutto. Prima citavo che ero stato lungo la costa nel fine settimana e ho visto anche lì i parcheggi. Ci sono alcuni posti, per esempio, dove il giornaliero è aumentato di 4 euro. Esistono poi tutta una serie di tariffe che aumentano quasi in automatico, lo sapete meglio di me, voi giornalisti, che no, intorno a gennaio ogni volta c'è l'annuncio, no? Dal gennaio crescono le tariffe.
Le rimodulazioni.
Esatto, e sono le rimodulazioni dovute anche all'aggiornamento inflattivo. Questo un po' per dare il quadro, no? Nel senso, è normale che esistano delle tariffe, le autostrade, i treni, così, che vengono aggiornati. Il nostro meccanismo è un meccanismo diverso, c'è un contratto che prevede degli scalini. La manovra tariffaria, così come è stata pensata e proposta e comunicata nei giorni scorsi, prevede, è vero, un aumento a 2 euro, ma chi è che andrà a comprare il biglietto a 2 euro? Tutti coloro che usano l'autobus in maniera sporadica.
Quindi la singola corsa, il biglietto che
esatto.
Un one shot viene utilizzato,
esatto.
Solitamente...
Non sono le persone che lo usano in maniera ricorrente. A mio avviso, io non conosco pendolari o studenti che comprano un biglietto singolo una volta veramente ogni tanto. Usano degli strumenti che magari sono gli strumenti che sono a disposizione di coloro che lo usano in maniera ricorrente. Ti do un calcolo. È vero che il biglietto singolo va a 2 euro, è altresì vero che il biglietto 10 viaggi che uscirà in parallelo quando ci sarà l'aumento della nuova tariffa, la nuova disciplina tariffaria, 10 viaggi andrà a 18 euro. se non sbaglio 18,20, il che significa che il singolo viaggio lo pagherai 1,80, quindi 1,80 euro, solo 10 centesimi in più. E questo proprio a far capire che è un aggiornamento inflattivo, è un aggiornamento frutto insomma di tutti gli aumenti che ci sono in questo periodo, ma cerchiamo di tutelare coloro che usano il mezzo di più.
E il messaggio è: conviene comprare il carnet, quindi se non c'è un abbonamento.
Il messaggio è quello che è giusto che più usi il mezzo, meno tu paghi il viaggio singolo. Quindi questa è proprio la ratio che sta alla base del ragionamento della nuova manovra.
Poi c'è tutto appunto il percorso che dicevamo di confronto, le varie ipotesi messe in campo. Ora i sindaci di Pontassieve e Barberino di Mugello chiedono di rafforzare Unico Metropolitano creando un solo pass per muoversi in treno, autobus e tranvia nei comuni della provincia di Firenze. Potrebbe essere una soluzione?
Allora, noi siamo sempre a disposizione per portare la nostra esperienza ai tavoli e per dare la nostra, diciamo, consulenza. Naturalmente ogni iniziativa che è mirata a promuovere la mobilità collettiva, la mobilità pubblica, vede il nostro appoggio.
Allora, qui arrivano dei messaggi lunghi, dobbiamo cercare, anzi vi chiediamo di essere sintetici perché sennò è difficile da leggerli. Ma il carnet ora è 15,50, non 17, ci dice Emilia.
No, naturalmente tutto cresce in maniera proporzionale, però è per dare l'informazione che è normale. Il biglietto va a 2 euro quello singolo, però chi vuole sentire meno la pressione dell'aumento, perché gli aumenti e gli aggiornamenti inflattivi avvengono su tutto, come dicevi tu prima, tranne che sugli stipendi, però avviene nella nostra quotidianità, no? Ti do un dato: negli ultimi 3 anni tutti i servizi di streaming, musica, video, gli abbonamenti così sono cresciuti dal 27 al 38%.
Però qui la concezione è del trasporto pubblico locale, e quindi un servizio che viene inteso come pubblico dalla cittadinanza e che dovrebbe vedere la mano pubblica intervenire per calmierare in qualche modo e venire incontro all'utenza.
C'è un contratto, è tutto regolato da un contratto e quindi è opportuno che ci siano dei dialoghi, naturalmente, però.
Certo.
È anche vero che è vero che è un servizio pubblico e sono d'accordo con te, però è anche vero che è normale che aumentino le tariffe in base all'inflazione.
Allora, poi sentiremo e vedremo se ci sono messaggi su questo tema. Ci credo che il 18 alle 23:30 era pieno, fa il percorso del 14 e non passa mai, quindi sopra c'erano quelli che da ore aspettavano.
Ok,
va bene. Sono molto.
Lo so, ma allora è normale che io capisco. Non voglio assolutamente banalizzare. Non lo faccio mai, lo sai. I reclami,
certo,
le indicazioni.
No.
Io su quello sono molto rispettoso. Mi sembra un po' caricaturale questa cosa, no? Perché alle 11:30 e il 14 l'ultima corsa da lì doveva essere alle 22:07. E quindi è normale che mi sembra un po'. Capisco che è marcato, però secondo me erano proprio quelli che usavano.
Però Lisa, la stessa ascoltatrice, ci scrive: approfitto per dire nuovamente Autolinee che a Firenze i disagi sono molti con il servizio di trasporto pubblico, in particolar modo per quanto riguarda i disservizi continui sulla linea 14, soprattutto 14A. Saltano corse, le attese sono improponibili e quindi poi insomma c'è la dinamica, è aumentata e pure il costo del biglietto viene mal digerito. Però in riferimento a questa segnalazione.
Guarda, ora io so che ci sono tanti colleghi e colleghe in ascolto adesso, perché naturalmente quando sanno che sono qua sono sempre pronti a cercare di ricostruire le storie. Io consiglio sempre, quando si è alla fermata e si ha la sensazione, la percezione o la realtà che una corsa non passi, o magari ci sono dei problemi come abbiamo visto qua insieme, no? Dell'informazione in tempo reale che sembra avere delle discrepanze, prendere, andare sul sito, andare nella sezione reclami, parla con AT, quindi at-bus.it/parlaconat, aprire il reclamo, segnalare che il 14 alla tal ora. Certo, quello non farà comparire l'autobus, nel caso in cui l'autobus magari è fermo perché c'è una macchina in doppia fila, è fermo perché c'è qualcuno che si è fermato in farmacia e ha detto dai, lascio 5 minuti, lascia la macchina con le 4 frecce, quando esce ci sono 2 km di coda, perché poi anche questa è la realtà, no, di una città e delle città in Toscana così, che hanno dei centri storici anche abbastanza particolari in termini di viabilità, no?
Quindi, mentre stavi parlando rispetto al caso del saltare le corse, ci sono arrivati vari messaggi. Uno riguardava il 20 che salta regolarmente, un altro riguardava il 23, un altro ancora il 6 e il 37. È una situazione insomma,
allora,
abbastanza
generalizzata.
Guarda,
6, 23 e 20, faccio un esempio, no? Sono delle linee molto lunghe. Le percorrenze di queste linee sono molto lunghe, ok? Naturalmente cosa succede? Che quando si ha un problema di regolarità all'inizio della corsa, che magari è dall'altra parte della città, poi questo normalmente si ripercuote su tutto il sistema organico della linea. L'alternativa è quella di spezzare le linee, no? Però quando facciamo delle ipotesi agli stessi clienti, no? Che a volte facciamo questi questionari, preferiscono anzi stare a bordo che fare il cambio. Invece diciamo il cambio modale è una cosa abbastanza normale nella mobilità. Le linee che citi, 20, 23, il 6, sono tutte quelle linee appunto a lunghissima percorrenza, se ci fai caso.
Sul fronte degli aumenti invece ci chiedono: ma fare più controlli, alla fine chi paga paga di più, poco, tanto, ma chi non paga non paga.
Esatto, quindi proprio per volontà proprio forte anche del nostro amministratore delegato, in parallelo ci sarà anche un intensificarsi dei controlli. Tra l'altro ne avevamo parlato anche l'altra volta qua, tutti noi andiamo a bordo a fare del supporto alla verifica, ci sarà un'intensificazione dei verificatori, perché è un gesto di civiltà, e in effetti è sbagliato che ci sia qualcuno che viaggia sulle spalle di chi paga. Questa cosa è inaccettabile.
Allora, questo messaggio è lungo ma è una storia che può servire. Mio figlio ha ricevuto una multa perché senza biglietto, premetto che la multa l'ho pagata, ma narra le circostanze. Il ragazzo sale sull'autobus con l'intenzione di fare il biglietto tramite SMS, gli arriva un messaggio con scritto che il servizio non è temporaneamente disponibile, decide quindi di scendere alla fermata successiva. Mentre scende salgono i controllori che gli chiedono il biglietto e, nonostante lui dimostri che aveva cercato di farlo, lo multano lo mutuano, insomma, adesso si legge poco bene, però insomma la sanzione l'ha ricevuta. Non hanno una percentuale sul biglietto, e se le sembra giusto buttare un ragazzino di 15 anni nonostante dimostri il tentativo di fare il biglietto, purtroppo insomma è una dinamica che immagino difficile, perché non si può verificare l'intenzione preventiva.
Dirò una cosa non popolare, ok?
Sì.
Mi è capitato appunto di andare a bordo alle 6 di mattina, alle 7, a fare supporto alla verifica. Sicuramente questo, io non metto in dubbio la buona fede del ragazzo, assolutamente. Però io faccio una domanda a chi ci ascolta: come si fa a rendere soggettiva questa cosa? Cioè, come si fa a capire chi è che veramente ha avuto un problema e chi invece sta utilizzando tantissime scuse? Perché basta girare su internet e sentire quello che raccontano le persone, vedere, no? Io faccio così, io vado là, oppure io a volte salgo in borghese, diciamo, poi metto il badge, e quando metto il badge vedo un sacco di gente che va a fare tap, no? Cioè pensa che io sto per partire col controllo e vanno a fare tap. Quindi insomma le storie a bordo sono queste. Quello che ricordo sempre è: ci sono delle regole, il biglietto si deve fare prima di salire a bordo per tutti gli strumenti che ci sono, i digitali, l'SMS e tutto, mentre con la carta si fa quando si sale a bordo. Quando uno vede ci sono tanti strumenti per fare il biglietto adesso, no? Per esempio, anche lì dico una cosa contro i miei interessi, però se prende l'autobus il ragazzo, invece che fare con l'SMS, che tra l'altro gli costa anche il messaggio inviato, gli costa sì, 30 centesimi in più, ma perché non scarica l'app e lo fa con l'app? È molto semplice, è lo stesso meccanismo.
Allora, Eliana ci scrive: in conclusione di un messaggio, avere un biglietto unico favorirebbe l'uscita dal centro storico dei turisti, che potrebbero avere voglia di stare fuori il centro, addirittura verso paesi vicini. Spunto interessante. Io abito a Rifredi e lavoro a Bagno a Ripoli, prendo il 23 alla Fortezza, non è solo una questione di traffico, macchine parcheggiate in doppia fila, ci sono tanti disagi e sono quotidiani, e la pensilina alla Fortezza viene messa solo in occasione di pitti. Le pensiline sono in arrivo finalmente.
Sì, mi sembra 72, è stata una notizia lanciata al comune la settimana scorsa. Devo anche dire che è stato un lavoro molto molto molto, diciamo, articolato. Ringrazio l'ingegner Michele Baldini che lavora in AT e che l'ha curato proprio in prima persona, insieme a tutti gli uffici tecnici del comune, e finalmente sono state selezionate quali sono le esigenze più importanti a livello cittadino. Ci sono queste nuove pensiline progettate tra l'altro da un architetto molto famoso, e speriamo, cioè secondo me la pensilina è importante pur sapendo che siamo all'interno di una città tutelata e c'è il ruolo di tutela appunto della città, sono molto d'accordo. Al tempo stesso è giusto che ci sia qualcuno che quando aspetta l'autobus abbia un tetto sulla testa, sia quando piove sia quando fa caldo come in questi giorni.
Sempre la mamma del ragazzo di cui parlavamo prima dice: mio figlio ha mostrato il messaggio con la scritta citata, vorrei sapere semplicemente se i controllori prendono o no una percentuale sulle multe.
No.
perché questo è il retropensiero, insomma, che potrebbe esserci.
I controllori non prendono una percentuale sulla multa.
Allora, questi sono un po' i messaggi in sintesi che sono arrivati, le varie tematiche. La questione delle corse saltate è sempre un tema caldissimo, non solo ora che è estate, nelle cantierizzazioni che insomma proseguiranno, non mancheranno come disagi.
Ma guarda Chiara, a Firenze ogni giorno le autiste e gli autisti di Autolinee Toscane compiono circa 7.400 corse. 7.400 corse, ok? Ci sono stati dei momenti in cui capita naturalmente anche per... non è questione di efficienza o non efficienza, è questione di qualcuno che rimane bloccato, delle malattie improvvise, cioè una cosa normale come avviene nel mondo del lavoro, che saltano, possono saltare alcuni turni, ok? Quindi magari all'interno di alcune frequenze che sono una volta ogni 10 minuti, magari una non passa. Bene. Basta che questo caso sia su 10, 12, 20 e la percezione espande, perché è normale, se 10 persone aspettano un autobus che non passa per 20 volte, fate il calcolo, ok? Questi poi scrivono, giustamente, le persone si lamentano e quindi la percezione è questa. Io però faccio un altro invito. Ci sarà qualcuno che ci ascolta che prende l'autobus regolarmente e ha la sensazione che l'autobus funzioni di più? Perché ti ricordi l'anno scorso qua abbiamo presentato i dati di quel questionario che avevamo fatto, no? Alla fine chi prende l'autobus, no? In maniera ricorrente e tutto, dà un giudizio, certo, di tante cose che vanno migliorate, però poi alla fine è soddisfatto. Quindi esistono tutta una serie di volte che noi prendiamo l'autobus, tipo io stamattina, banalmente, sono arrivato lì, ho visto sulla app, c'era il tempo reale, l'ho preso, è arrivato, sono sceso. Cioè, le diamo per scontate, come è giusto che sia, e quindi fa molto più rumore quella volta che l'autobus passa.
L'importante è anche che ci siano spazi come questi di confronto diretto, oltre naturalmente agli strumenti che mette in campo Autolinee tramite l'app e le segnalazioni che possono essere inoltrate, però è uno spazio importante che riproporremo anche nella prossima stagione. Diamo in conclusione un'anticipazione su settembre, insomma, come state ragionando per una città che è in trasformazione molto impattante, non solo dal punto di vista della tranvia. Abito a Rovezzano, la fermata del 14 di fronte al camping non ha pensilina, sono molti casi e sappiamo insomma quanto bene potrà fare questo sblocco di una fase di stallo e di attesa che ormai vigeva da anni, sia d'inverno che d'estate, come diceva Tommaso Rosa, e che sicuramente potrà alleviare quella che è l'attesa sotto la pioggia o sotto il sole. Appunto Firenze e il trasporto pubblico locale tra cantieri e apertura dell'anno scolastico.
Le città che migliorano si devono trasformare, per trasformare devono fare dei cambiamenti. I cambiamenti generano degli impatti, questa è una cosa abbastanza normale, anche non da comprendere, anche semplice. Quello che noi stiamo preparando insieme a tutti gli uffici, ma su base regionale, perché come sai noi ci muoviamo tutta la regione, quindi già abbiamo cominciato a fare tutte le riunioni tecniche per preparare al meglio quello che ora sui social si chiama back to school, però insomma era settembre, finisce l'estate, si torna a scuola, no? Una cosa che posso dire, che di cui siamo particolarmente fieri, sempre ragionando per tornare un po' al tema iniziale, quello dei rincari, è che tradizionalmente il mese di settembre una famiglia deve sostenere delle spese, no? Per i libri, per tornare a scuola e tutto, e l'abbonamento dell'autobus lì rappresenta una spesa,
un aggravio,
no?
Sicuramente
spesso anche sull'estero urbano, se calcoli anche, no? Tutti coloro che si devono muovere dai vari paesi per andare dove ci sono le scuole. Per questo abbiamo fatto un ragionamento e abbiamo lanciato, e sarà già operativa, ma siamo convinti che a settembre sarà molto utilizzata, la possibilità di rateizzare senza alcun costo aggiuntivo per il cliente la spesa dell'abbonamento. Questo perché alla fine, invece di sostenere una soluzione unica a settembre tutta la spesa per poi viaggiare durante l'anno, si potrà pagare in 3 o 4 rate. E questo naturalmente alleggerirà, perché farà sentire meno la pressione, ok? Quindi tu potrai prendere adesso, si dice buy now pay later, no, cioè lo compri adesso, tu lo usi adesso e poi lo paghi piano piano nell'arco dell'anno, e a nostro avviso questa
senza
è una
costi
misura,
aggiuntivi,
senza costi aggiuntivi, il costo che verrà sostenuto per l'abbonamento sarà lo stesso.
Questa è un'anticipazione importante da cui sicuramente ripartiremo quando? Il 26 di agosto, quando riprenderà con un'anteprima A T per Te, in viaggio con Autolinee Toscane. Noi nel frattempo ringraziamo naturalmente Tommaso Rosa, direttore marketing e comunicazione di A T, grazie per essere stato con noi.
Grazie a te, grazie a tutte e tutti.
Trasmissione trasmissione riascoltabile in tutte le sue puntate con informazioni di servizio e non solo su controradio.it. 9:28 minuti, la newsline termina qui, ci risentiremo con la cronaca locale alle 12:45 dalla redazione. L'augurio di una buona giornata.
A ti per te, in viaggio con Autolinee Toscane, in onda ogni ultimo mercoledì del mese su Controradio.